Radio Immagina.
Salve a tutte e tutti e un saluto da Maddalena Carlino su Radio Immagina Live. Oggi vi raccontiamo la storia di Alberto Sinigaglia, presidente di Fondazione Progetto Arca. Nell'ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 1.500.000 pasti, offerto 344.000 notti di accoglienza e 2.400 visite mediche. Oltre 13.000 persone hanno ricevuto aiuto. Eppure questa avventura inizia 35 anni fa a Milano, grazie ad un esempio illuminante, quello di fratello Ettore. Ecco, lei all'epoca aveva solamente 21 anni. Che cos'è che l'ha ispirata di quell'esperienza e l'ha portata poi a fondare Progetto Arca?
Buongiorno a tutti innanzitutto. Ma abitavo vicino a via San Martini, dove c'era Fuggi di fratello Ettore, questo tunnel, questi tre tunnel sotto la stazione, dove veramente vedevo ogni persona, i più disagiati, arrivare sporchi, infreddoliti, affamati. Fede che la mia mente non concepiva questa diseguaglianza sociale, e mi sono avvicinato come volontario, e da lì fratello Ettore veramente mi ha fatto innamorare di questo mondo. E da lì è cambiata la mia vita. Tra l'altro ho conosciuto anche mia moglie, anche lei volontaria da fratello Ettore, per cui è veramente cambiata la mia vita, sia professionale che familiare. Veramente è stata una svolta con fratello Ettore totale per me.
A un certo punto però decidete di portare avanti un progetto con un gruppo di amici e fondate Progetto Arca. Uno degli obiettivi della fondazione è quello di favorire l'inclusione sociale partendo dal diritto al cibo. Però oltre alla preparazione dei pasti quotidiani, la vostra Ollus contribuisce anche alle necessità alimentari di persone e di famiglie che sono in grave difficoltà economica, soprattutto in questo periodo in cui il Covid aumenta tutte quelle che sono le diseguaglianze. Sappiamo infatti che molte mense per i poveri hanno chiuso i battenti, e così voi avete deciso di portare i pasti caldi con delle vere e proprie cucine mobili.
Sì, sì, sempre sull'onda della filosofia di fratello Ettore, che era il primo aiuto sempre, andare dove c'è bisogno. Ci siamo mossi in questi anni proprio seguendo le necessità, e questa del Covid, dove molte mense appunto non hanno più potuto servire i pasti per un problema di distanziamento, ha messo in crisi le persone senza dimora, e da qui abbiamo deciso di portare in strada la cucina. E con questi food truck, ormai siamo in sette città in Italia, portiamo i pasti direttamente dove loro soggiornano, e ovviamente sia a livello di dignità per loro, sia a livello di qualità di pasti, perché riusciamo a servire un pasto caldo dove loro dormono, è veramente un grande innalzamento qualitativo.
Ecco, qual è la filosofia e il pensiero progettuale del portare aiuto lì dove c'è bisogno? Perché questo passaggio è così importante?
Ma perché sono persone che si lasciano andare, non si muovono, hanno bisogno di uno stimolo. La filosofia, allora, il primo avvicinamento è sicuramente sui beni materiali, per cui il cibo, i vestiti, ma l'obiettivo finale è l'accompagnamento al reinserimento sociale, per cui in questi anni abbiamo anche costituito un'impresa sociale che dà lavoro appunto alle persone che vogliono riscattarsi, e abbiamo anche un housing a tutti i livelli, sia di prima soglia ma anche di integrazione. Siamo arrivati addirittura a far comprare case alle persone che escono dall'indigenza attraverso banca etica con una garanzia rispetto ai mutui, per cui insomma l'obiettivo finale è sicuramente l'integrazione e l'uscita dallo stato di indigenza, partendo però proprio dalla zuppa calda e dalla vicinanza a loro per fare poi un percorso insieme.
C'è un progetto di cui ho letto che mi sembra molto bello perché va oltre assolutamente anche il concetto di bisogno solo materiale, di cibo, ma soddisfa anche un bisogno di calore. Avete organizzato un'accoglienza per i senza tetto che hanno con sé degli animali. Ce ne vuole parlare?
Sì, abbiamo aperto a Baggio, un quartiere di Milano, una cascina con 7 appartamenti per il momento, sono destinati a senza dimora con cani. Come sappiamo, nei dormitori gli animali per regole dell'ATS non possono entrare, e ci sono molte persone che stazionano da anni in strada con il proprio animale. E ovviamente non lo lasciano per entrare in dormitorio, e questo è un progetto per loro. Sono entrati i primi 3 ospiti, in questo momento abbiamo 4 cani, 2 uomini e una donna. Un progetto appena partito di grande impatto. Infatti, tenete conto che il primo ospite che è entrato era 37 anni, che era in strada, è andato in strada a 17 anni. Ha avuto 4 cani, non è mai stato in un dormitorio, è stata la prima volta che ha dormito in un letto dopo più di 30 anni, per cui insomma ci sono persone che veramente si lasciano andare in strada, e ovviamente sono cronicità che poi anche difficile recuperarle, ma insomma ci proviamo.
Siete riusciti in questa maniera a recuperare, diciamo, uno degli irriducibili della strada?
Sì, perché sono persone che decidono proprio di stare con il loro animale, che è la loro famiglia, i loro affetti, è tutto per loro, per cui è veramente la cosa più importante, hanno una cura proprio maniacale rispetto al proprio animale, però è un punto di partenza, è un grande punto di partenza.
Qual è lo scatto culturale che dovremmo fare in questo momento come società nei confronti di chi è più in difficoltà, in questo momento in cui stiamo vivendo anche questa pandemia e anche una forma anche di disgregazione sociale?
L'insegnamento è che tutti potremmo diventare senza dimora nel giro di qualche mese, perché veramente ci sono stati esempi di persone che nel giro di qualche mese hanno perso tutto, per cui sicuramente l'approccio di vicinanza a queste persone, perché non sono pianeti, satelliti fuori dal nostro mondo, ma siamo tutti collegati, questo ci ha insegnato la pandemia, e assolutamente la vicinanza al calore umano, l'empatia con queste persone sono dei grandi strumenti per una riconversione della loro rotta, che tante volte non è per mancanza di volontà, ma proprio perché non hanno una stampella a cui appoggiarsi, per cui il singolo cittadino, le associazioni sono veramente gli strumenti, le stampelle per poter cambiare il corso della loro vita, perché tutti nel loro profondo non vogliono vivere in strada, anche se ci sono poi dicerie che dicono che sono scelte, ma quando abbiamo offerto a una persona che era 30 anni in strada la possibilità di dormire e di vivere in una casa, assolutamente non ci ha creduto, abbiamo dovuto convincerlo a fargliela vedere, perché diceva: è impossibile che voi mi offriate una casa, 30 anni che vivo in strada. Per cui insomma la vicinanza, l'empatia sono sicuramente ingredienti fondamentali.
Le vorrei chiedere un'ultima domanda, visto che è importante anche ripensare al welfare e quindi chiedere un nuovo approccio alla politica. Qual è il punto di partenza per un cambio di paradigma in questo settore che vede aumentare sempre di più le richieste di aiuto?
Sì, questo è proprio il problema, che sono più le persone che entrano nell'indigenza di quelle che escono. Il welfare non potrà reggere a lungo andare, per cui la politica si deve, ma lo dice il PNRR, ma anche la politica degli amministratori, soprattutto milanese, con il nuovo assessore Lamberto Bertolet prese la politica di fare piccoli centri e concentrarsi sul recupero della persona, facendoli diventare cittadini attivi, per cui non più costi sociali, ma addirittura cittadini che producono lavoro, tasse e benessere per tutti, per cui non più assistenzialismo ma integrazione sociale. Questa è la svolta che assolutamente dobbiamo fare, perché sennò veramente ci troveremo con decine di migliaia di persone in strada che, se solo vengono assistite, non hanno veramente una via d'uscita.
Allora ringraziamo Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, per essere stato qui con noi e averci raccontato la sua storia e quella di tanti invisibili.
Grazie mille.
Radio Immagina.